ci siamo incontrati con Pietro e Giovanni che allora a nona salivano al Tempio, osservati da questo storpio che sedeva alla porta bella del Tempio a domandare l'elemosina, inchiodato alla sua immobilità. E nel camminare, non tanto nell'incontrare risultati, abbiamo notato come il guardare, non con occhi storti, ma con occhi belli, che vengono da un cuore bello, sia il segreto della nostra vita, sempre più vita di fede e vita di umanità. Pietro e Giovanni che incontrano questo storpio gli dicono: non abbiamo né oro né argento. Fedeli al mandato del Signore, quando andate non portate con voi né borsa né bisaccia, ma quello che abbiamo te lo diamo nel nome di Gesù Cristo, alzati e cammina. Il termine utilizzato, che è stato tradotto con alzati, in greco sarebbe destati, e lui si destò. È un dono di speranza. È quello che Gesù dice alla ragazza: talita cum, io ti dico alzati. E la bimba, che non era morta, e a causa di questa affermazione Gesù viene deriso da coloro che erano presenti, ma dormiva, si risveglia. E proprio in questo risvegliarsi riprende a camminare. Come guardiamo la nostra vita, come qualcosa dove dobbiamo rendere, dove dobbiamo avere dei risultati, dove dobbiamo risultare sempre più bravi, o come un luogo dove noi camminiamo. La vita non è nel risultato, abbiamo messo come titolo di queste nostre tre serate, ma è nella via, è nel camminare. E questo è un dono di liberazione. Un dono di liberazione perché nella libertà e nell'amore noi possiamo semplicemente ricevere la vita e condividerla. Questi termini, destati e lui si desdò, sono termini utilizzati nella risurrezione. E l'assurdo della fede di fronte a questa persona è: cammina. Ma cosa dici, sei fuori di testa? Non vedi come è ridotto? Ma cosa gli chiedi? È l'assurdo della fede e dell'umanità ordinare di camminare uno che non cammina. Ed è l'esperienza della risurrezione che è questione dell'oggi, prima ancora che dell'aldilà. La risurrezione è questione dell'oggi, poi dell'aldilà. Ed è dono di speranza. Pietro guarda con la mano tesa per ricevere l'elemosina e lo prende per la mano destra. La stessa mano tesa per chiedere l'elemosina. Prendendolo per la mano destra cambia completamente l'uso di quella mano e lo desta prendendolo per la mano destra, come se fosse morto. Lo risveglia da quella situazione passiva caratterizzata da relazioni distorte, stabilendo una nuova relazione. È questa mano destra che nasce da uno sguardo vero che fa sì che le sue basi, i suoi piedi si consolidino. Significa non fidarci più delle apparenze. Significa non avere bisogno di dipingere il demonio più brutto di quello che è. Significa smettere di fissare la nostra attenzione sul puntino che noi possiamo ritrovare su un foglio bianco, definendolo sporco e dunque impossibile. Significa non fermarci alle apparenze. Quando a Trento seguivo le scuole per animatori ed adolescenti a livello diocesano, la cosa più importante che dicevo agli animatori era questa: dobbiamo diventare degli spalatori di letame. Perché? Perché quel letame che noi continuamente vediamo dentro di noi e nei nostri adolescenti copre la perla che c'è, quel tesoro che c'è dentro in ognuno di noi, che è l'immagine di Dio nella quale siamo stati creati. E dunque non fermarci alle apparenze, ma andare oltre, per far ritornare la voglia di vivere, di vedersi diverso, di smetterla di credersi schiavo. Pietro non si lamenta, perché quel tale è il solito che chiede, e quanti sono quelli che chiedono, ma gli dà la mano e lo alza in piedi. È successo una mattina, io ad Albino sotto il campanile, dove c'è sempre qualche extracomunitario, dopo essermi fermato a parlare con uno, sono stato intercettato da un mio amico leghista, un vecchietto, che mi dice: tra un po' dovremmo mantenerli tutti noi. E mi sono girato verso di lui e ho detto: tu sei più vecchio di me, tu hai visto cos'è la povertà. Eppure in casa tua, quando eravate poveri, un piatto di minestra per un povero c'era sempre. Oggi che ne abbiamo di più, non ce l'abbiamo per nessuno. Di fronte a Pietro, che lo prende per mano, lo storpio fa un balzo. Non aveva mai potuto camminare. Ora fa un balzo e stette in piedi. Ci dicono gli Atti degli Apostoli. Lui che non lo era mai stato. E come i bambini quando imparano a camminare e arrivano finalmente a stare in piedi, orgogliosi di avercela fatta, lui stette in piedi e camminava, è pieno di vita. Entrò nel Tempio camminando, saltando. Salta come la sorgente di acqua viva che zampilla dentro di noi grazie a Gesù. È lo Spirito Santo, l'amore che zampilla. Lui che non ha mai camminato, balza in piedi, sta ritto, cammina, entra finalmente nel Tempio, zampillando dentro e lodando Dio. È l'uomo vivente, da vera lode e gloria di Dio. È guarito grazie a questo gioco di sguardi tra Pietro, Giovanni e lui. E così diventa fratello di Gesù, per questo cammina. Finalmente può vivere una relazione alla pari, per questo diventa uomo. Si diventa persone quando la relazione è alla pari, non in situazioni di schiavitù dove io sono padrone e gli altri sono schiavi e viceversa. Le relazioni storpiate non creano umanità. Sono riuscito ad obbligarlo ad andare a messa. È un dono o una maledizione? Ah, appena può, poi se ne va. Ci siamo educati alla libertà? Creano solo distorsione e distorsioni. E quelle relazioni storpiate su cui si basa la società dei nostri giorni, nel campo del lavoro, in politica, nella società, in famiglia, tutto sembra essere disumanizzato. L'uomo vivente è la gloria di Dio, non lo storpio. Per questo siamo chiamati a ribellarci e ribellarci ancora. Perché l'uomo vivente finalmente entra nella porta bella, che era fuori dal Tempio. È bello poter entrare, essere davanti a Dio insieme agli altri. Lo storpio è Gesù stesso, che sta alla porta e bussa. Se qualcuno gli apre, entra da Lui e cenerà con Lui. Farà Eucaristia, celebrerà Messa, quella vera in ogni angolo della terra. Entrando in quella porta, lo storpio rompe un tabù. tu sei così, non cartelo, no. Lo sguardo e la mano di qualcuno mi ha fatto capire che non è vero, che sono quello che mi avete sempre detto di essere e quello che ho sempre tentato di convincermi di essere. Ribellarsi alla schiavitù degli abulici, costretti perché non si può fare diversamente, come si fa a vivere diversamente al giorno d'oggi? Sono gli schiavi che dicono così. E noi tante volte siamo tali, con sguardi nuovi, con sguardi amanti. E di fronte a questo tale che si alza e cammina, che cosa diciamo noi? Che cosa dice la gente? Il popolo lo vede e lo riconosce come quello che stava alla porta bella a chiedere l'elemosina. Riconoscere ciò che era prima è essenziale per poter riconoscere il cammino fatto per entrare nel Tempio della Vita. Non possiamo continuare a misconoscere il nostro passato se vogliamo inverare il presente. La memoria del passato è cammino per risparmiarci tanti guai che vivono nell'essere ripetitori dei nostri errori e di quanto abbiamo vissuto. Gli espatriati italiani dal 1876 al 1905 furono 500.000 all'anno, 500.000 che ogni anno partivano. In questi anni sono stati 25 milioni. Oggi ve ne sono 500.000 espatriati in cerca di lavoro. È importante riconoscere come eravamo per saperci comportare con quelli lì, gli stranieri emigranti, non escludendoli dal Tempio, ma trattandoli come Pietro e Giovanni hanno trattato lo storpio. Ci dice la Bibbia, tuo padre era un arameo errante, ricordati, accogli lo straniero, lo zoppo, perché tu sei stato straniero e zoppo. In quegli anni la polizia statunitense così diceva di noi italiani, state attenti perché arrivano, occupano una casa in città disabitata e dopo un po' di tempo la riempiono di gente. State attenti. È la dinamica dello sguardo distorto e giudicante l'altro come storpio, da ricco che si difende, difende la sua roba, ritenendola più importante della persona. Siamo uomini che spesso stabiliscono rapporti non umani, di gerarchia, di potere, di dominio, convinti che io valgo perché ho più soldi, perché ti posso cacciar via, perché il lavoro è mio, la terra è mia, è la negazione del Padre nostro. E noi sappiamo che quando il pane è nostro, dacci oggi il nostro pane quotidiano, ce n'è per tutti. Appena quel pane diventa mio, non mi basta mai. Figuriamoci se mi basta per gli altri. Siamo tutti degli esclusi, siamo degli zompi morti viventi. E fino a quando avremo un rapporto che è di dipendenza, saremo degli esclusi e creeremo dipendenza. Un rapporto che non sa guardare l'altro come uguale a te e non facciamo come Pietro e Giovanni, che fissano quello dicendosi quello è come me. Dice un autore, ciò che mediante il denaro è a mia disposizione, ciò che io posso pagare, ciò che il denaro può comprare, quello sono io stesso, il possessore del denaro medesimo. Quanto grande è il potere del denaro, tanto grande è il mio potere. Le caratteristiche del denaro sono le mie stesse caratteristiche e le mie forze essenziali. Ciò che io sono e posso non è quindi affatto determinato dalla mia individualità. Io sono brutto, ma posso comprarmi la più bella tra le donne, e quindi io non sono brutto, perché l'effetto della bruttezza, la sua forza repulsiva, è sanata dal denaro. Io, considerato come individuo, sono storpio, ma il denaro mi procura 24 gambe, quindi non sono storpio. Io sono un uomo malvagio, disonesto, senza scrupoli, ma il denaro è onorato e quindi anche il suo possessore. Forse che il mio denaro non trasforma tutte le mie deficienze nel loro contrario? Un passaggio forte, ma che tante volte noi viviamo, e che ha scritto un tale che si chiamava Carlo Marx. Se io non riconosco nell'altro il fratello, non sono uomo, sono meno persona, sono minorato. Il miracolo avviene non tanto nello storpio, ma in Pietro e Giovanni, che avendo lo spirito del figlio riconoscono quello lì, lo sanno vedere, lo sanno incontrare. Quello lì fuori del tempio, l'escluso, è il primo che ha il diritto di entrare, perché il figlio dell'uomo è venuto a cercare ciò che era perduto, perché Dio Padre ha solo figli, non ha gente da buttar via. Non vi sono esuberi per Dio Padre. Loro, gli esclusi, sono il popolo di Dio di cui abbiamo bisogno. Senza loro non siamo chiesa, non siamo comunità. È grazie a loro che siamo accolti nelle braccia del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Per questo possiamo riconoscere questo come il primo miracolo della Chiesa, della comunità cristiana. La gente, dice il brano degli Atti degli Apostoli, fu piena di paura. Questa sarebbe la vera traduzione di meraviglia, perché paura per qualcosa di mirabile a cui segue l'estasi. A noi che guardiamo cosa accade? Il miracolo del vero incontro o la negazione del nostro essere storpi? Siamo lì ancora che guardiamo la mano dell'altro, quella mano che definisce tutte le nostre relazioni come funzionali al nostro interesse? Oppure sono relazioni che dicono guardami e ci guardiamo? Nel Vangelo di Luca, il racconto della guarigione del paralitico da parte di Gesù termina con la gente che esclama: abbiamo visto cose paradossali oggi. Al di là di ogni opinione possibile, capitano cose paradossali nell'oggi di ogni uomo. È inimmaginabile, ma questo sguardo riscatta e fa risorgere un uomo. Noi per primi, grazie a Dio, noi negli altri. È il passaggio dalla morte alla vita, e lo Spirito danza la vita in quell'uomo, in colui che era storpio e chiedeva l'elemosina alla Porta Bella. È l'acqua viva che sale dentro di noi, che come tralci unite alla vite, siamo innestati nella fonte di acqua viva, che è il Cristo, da cui nel dono di sé sulla croce sgorga sangue ed acqua dal costato trafitto. È la vita che zampilla. Contempliamo e interroghiamo questo episodio degli Atti degli Apostoli, perché questo storpio siamo noi. È il desiderio di bene che ci risveglia, che si risveglia in noi. E credo che lo sguardo di Papa Francesco che arriva fra di noi ci possa portare proprio a questo. Tento di farvi sentire un passaggio di Francesco sul suo sguardo sulle donne.
Quando non c'è la donna manca l'armonia. Noi diciamo, parlando, ma questo è una società di un forte atteggiamento maschile, e questo no, manca la donna. Sì, sì, la donna è per lavare i piatti, per fare... No, 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 no. La donna è per portare armonia. Senza la donna non c'è armonia. Non sono uguali, non sono uno superiore all'altro, no. Soltanto che l'uomo non porta l'armonia, è lei che porta quella. l'armonia che ci insegna a carezzare, a amare con tenerezza e che fa dal mondo una cosa bella. Questo è il gran dono di Dio, ci ha dato la donna. E nel Vangelo abbiamo sentito di che cosa è capace una donna, eh? È coraggiosa quella, eh? È andata avanti con coraggio. Ma è di più, la donna è l'armonia, è la poesia, è la bellezza. Senza di lei il mondo non sarebbe così bello, non sarebbe armonico. E a me piace pensare, ma questa è una cosa personale, che Dio ha creato la donna perché tutti noi avessimo una madre.
Ed è l'augurio che vogliamo lasciarci perché il Signore ci doni uno sguardo nuovo sulla vita.